Capitolo 5. Aveva sempre saputo, o almeno aveva sempre creduto di sapere, in ogni fase della prigionia, in quale punto del palazzo lo avessero portato, nonostante l'assenza di finestre. L'aria, infatti, subiva piccole variazioni di pressione. Le celle dove lo avevano pestato le guardie si trovavano nei sotterranei. La stanza dove O'Brien lo aveva interrogato, invece, ai piani alti, non lontano dal tetto. Questo locale era a parecchi metri sotto il livello della strada, alla massima profondità possibile. Era più grande della maggior parte delle celle che conosceva, però faticava a farsi un'idea dell'ambiente. Distingueva due piccoli tavoli, proprio davanti a sé, ricoperti di feltro verde. Uno era solo a 1 o 2 metri di distanza, l'altro più spostato, verso la porta. Era legato stretto a una sedia, non riusciva a muovere niente, nemmeno la testa. Gliela bloccava da dietro una sorta di cuscinetto che lo costringeva a guardare dritto. Per qualche istante rimase da solo, poi la porta si aprì ed entrò O'Brien. «Una volta mi hai domandato?» disse O'Brien. «Della stanza 101. Ti dissi che avevi già la risposta. Tutti ce l'hanno. La stanza 101 contiene la cosa peggiore del mondo». La porta si aprì di nuovo. Entrò una guardia con un aggeggio di fil di ferro, qualcosa come una scatola o un cesto. Lo appoggiò sul tavolo più distante. Siccome O'Brien gli copriva la visuale, Winston non capiva di che si trattasse esattamente. «La cosa peggiore del mondo», disse O'Brien, «può non essere la stessa per tutti. Per qualcuno sarà essere sepolto vivo, per altri morire bruciato o annegato o impalato o 50 altre forme di morte. In certi casi è una cosa da nulla, neppure letale». Si era scostato leggermente, il che permetteva a Winston di osservare quel che stava sul tavolo. Era una gabbia oblunga di fil di ferro, munita di maniglia per il trasporto in cima. Sul lato anteriore era fissata una specie di maschera per la scherma, che sporgeva in avanti con la parte concava. Sebbene fosse a 3 o 4 metri di distanza, Winston vedeva che nel senso della lunghezza la gabbia era suddivisa in 2 scomparti e che in ciascuno di questi si muoveva una qualche creatura. Ratti. «Nel tuo caso», disse O'Brien, «la cosa peggiore del mondo sono i ratti». Gli era bastato dare una prima occhiata alla gabbia perché lo attraversasse un brivido premonitore, una paura indefinita. Ma adesso, di colpo, afferrava il significato di quella sporgenza a forma di maschera. Sentì le budella liquefarsi.
«Non potete!»
urlò con voce rotta.
«No, non potete! Non potete! È impossibile!»
«Ricordi?» disse O'Brien. «Il panico che ti prendeva nel sonno? Avevi di fronte a te un muro di tenebre e nelle orecchie un rombo. Dall'altra parte del muro c'era qualcosa di terribile. Tu sapevi e sapevi di saperlo, ma non osavi portarlo alla luce. Ratti, ecco che cosa c'era dall'altra parte del muro».
«O'Brien!»
disse Winston, sforzandosi di tenere a freno la voce.
«Lo sai che non è necessario. Che cosa vuoi che faccia?»
O'Brien non rispose in modo diretto. Parlò poi con quel tono da maestro di scuola che gli piaceva assumere ogni tanto, guardando in lontananza con occhi pensosi, come se il suo pubblico si trovasse oltre Winston. «Da solo», disse, «il dolore non sempre basta. In certe situazioni l'essere umano è capace di arrivare alla morte pur di non cedere al dolore. Ma per tutti esiste qualcosa di intollerabile, qualcosa di inaccettabile. Il coraggio e la viltà non c'entrano. Se stai cadendo da una grande altezza, non è da vile afferrare una fune. Se sei appena riemerso dalle profondità marine, non è da vile riempirsi d'aria i polmoni. È un semplice istinto che non si può annientare. Lo stesso vale per i ratti. Per te sono intollerabili. Ti mettono addosso un'ansia che non sei in grado di sopportare, neppure se lo volessi. Farai ciò che ti chiediamo di fare».
«Ma cosa? Cosa? E come se non so nemmeno che cosa mi chiedete?»
O'Brien prese la gabbia e la spostò sul tavolo più vicino, appoggiandola con cura sul feltro. A Winston il sangue ronzava nelle orecchie. Aveva la sensazione di essere rimasto completamente solo. Si trovava in mezzo a una sterminata distesa vuota, un deserto piatto, inondato dalla luce del sole, dove tutti i suoni gli arrivavano da lontananze immense. Eppure la gabbia con i ratti era a meno di 2 metri di distanza. Erano enormi. Avevano l'età in cui il muso si appiattisce e assume un aspetto feroce, e il pelo da grigio diventa marrone. «Il ratto», disse O'Brien, sempre rivolto al suo invisibile pubblico, «benché roditore, è carnivoro. Ne siete al corrente? Avrete avuto notizia di quel che accade nei quartieri poveri di questa città? Ci sono zone in cui una donna non oserebbe lasciare da solo in casa il suo piccolino nemmeno per 5 minuti. È certo che i ratti lo attaccherebbero. In poco tempo lo spolperebbero fino all'osso. Attaccano anche i malati e i moribondi. Hanno un intuito formidabile per individuare i deboli». Dalla gabbia eruppero gli squittii. A Winston sembrava provenissero da molto lontano. I ratti litigavano, cercavano di aggredirsi attraverso il divisorio. Udì anche un ansito disperato. Anche quello sembrò che arrivasse dall'esterno. O'Brien sollevò la gabbia. Nello stesso momento premette qualcosa. Seguì uno scatto secco. Con scossoni furibondi, Winston tentò di strapparsi dalla sedia. Niente da fare. Era immobilizzato dalla testa ai piedi. O'Brien avvicinò la gabbia. Adesso era a meno di 1 metro di distanza. «Ho premuto la prima leva», disse O'Brien. «Hai certamente capito la conformazione della gabbia. La maschera aderirà alla parte superiore della tua testa, senza lasciare via d'uscita. Quando premerò quest'altra leva, lo sportello della gabbia si solleverà. Le bestiacce fameliche schizzeranno fuori come pallottole. Hai mai visto un ratto che balza? Ti salteranno in faccia e te la scaveranno. A volte attaccano per primi gli occhi. Altre volte rosicchiano le guance e divorano la lingua». La gabbia si avvicinava. Gli veniva addosso. A Winston parve di sentire una sequenza di gridi acuti corrergli sopra la testa. Ma con tutte le forze cercò di arginare il panico. Pensare. Anche in quella frazione di secondo che restava, pensare era l'unica speranza. Di colpo, il puzzo muffito delle bestiacce gli colpì le narici. Ebbe un violento attacco di nausea e rischiò di perdere i sensi. Tutto si era fatto nero. Per un momento smarrì la ragione, riducendosi a un animale urlante, ma un'idea improvvisa gli restituì la lucidità. C'era un unico modo per salvarsi. Bisognava che qualcun altro, che il corpo di qualcun altro, si mettesse tra lui e i ratti. Quella maschera bombata era abbastanza grande da impedirgli di vedere alcunché. Aveva lo sportello di fil di ferro a 2 spanne dalla faccia. I ratti sapevano che cosa li attendeva. Uno saltava su e giù. L'altro, uno squamoso veterano delle fogne, si era drizzato con le zampine rosee attaccate alle sbarre e fiutava l'aria con ferocia. Winston vedeva i baffi e i denti gialli. Di nuovo cadde nel buio del panico. Cieco, impotente, impazzito. «Era una punizione comune nella Cina degli imperatori», disse O'Brien con il solito tono da maestro di scuola. La maschera gli si stava chiudendo sulla faccia. Il ferro gli strofinò le guance. E poi, no, non era sollievo, solo speranza, un briciolo di speranza. Troppo tardi, forse era troppo tardi, ma all'improvviso aveva capito che al mondo esisteva solo una persona alla quale potesse trasferire il suo castigo, solo un corpo che potesse mettere tra sé e i ratti. E come un ossesso non smetteva di gridare.
«Fatelo a Giulia! Fatelo a Giulia, non a me! A Giulia! Fatele quello che volete! Non mi importa! Strappatele la faccia! Toglietele le carni di dosso! A Giulia! Fatelo a Giulia, non a me!»
Stava cadendo all'indietro, precipitando in abissi insondabili, via dai ratti. Era ancora legato alla sedia. Ma nella caduta aveva oltrepassato il pavimento, i muri dell'edificio, la terra, gli oceani, l'atmosfera, lo spazio aereo, le distanze siderali. Via, via, via dai ratti. Si era allontanato anni luce, ma O'Brien era ancora accanto a lui. Continuava a sentire il freddo contatto del fil di ferro contro le guance. Ma nelle tenebre che lo avvolgevano, sentì un altro scatto metallico e capì che lo sportello della gabbia non si era aperto, si era chiuso.